Ancora in diretta Maracanati MV Radio, al momento 17-17 Giappone-Italia, siamo nel volley maschile, però siamo avanti 2-7-0, quindi speriamo di poterci portare a casa questa vittoria per 3-0 dopo la bella batosta contro la nazionale polacca. Continuano ad arrivare messaggi riguardo Allegri, la conferenza, se farà bene o farà male.
Vedi, non lo volevo e non lo rivoglio. Non avrei preso Sarri perché non si sarebbe sposato con l'ambiente Juve. Non avrei preso Pirlo per l'inesperienza. La coppia perfetta era Mancini-Vialli
no,
per competenze,
non ci sto,
esperienze
non ci sto, 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 non ci sto perché è troppo facile dirlo adesso. Troppo facile, perché se fosse arrivato,
magari l'ha detto prima, ce
se
lo
fosse
perso.
Arrivato Mancini, tra l'altro ne parlammo all'epoca, si sarebbe detto no, ma ex Inter non si può fare, eccetera, 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 eccetera.
Però io credo che sì, prima di Pirlo era stato accostato Mancini allo Juve.
No, l'abbiamo detto, sì, era uno dei, però alla fine il binomio con la nazionale è stato molto
vincente.
E continuiamo sull'onda lunga, ne parliamo perché i messaggi sono tanti, è argomento in questa noia di mercato. Fortuna c'è Max Allegri, direttore. Paolo De Paola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Mario Mattioli, ciao Mario.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Stefano Discredi, ciao Stefano, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno,
allora,
a tutti.
Io parto da Mario perché vogliamo fare un po' una classifica delle conferenze stampa dei grandi allenatori tornati. Mario, cioè, non so magari se hai avuto modo di sentirle tutte, ma leggere qualche dichiarazione immagino di sì. Ti sei fatto un podio, visto che siamo in tema olimpico, no? Medaglia d'oro, argento e bronzo.
A chi le diamo?
A chi le diamo di questi grandi ritorni tra Spalletti, Mourinho e ci mettiamo anche Sarri e appunto Allegri. Mario Mattioli.
Ma guarda, tu hai cominciato a parlare di Spalletti, il quale sarà per Napoli, sarà per il sole, sarà per il cibo, sarà per l'atmosfera, ma non mi è sembrato il solito Spalletti, chiaramente, no? Perché, anche perché probabilmente deve fare i conti con un personaggio particolare come è proprio il suo presidente. Io metterei Sarri come terzo,
bronzo per Sarri, sì.
Bronzo, Mourinho argento e Allegri oro. Non fosse altro per aver chiarito alcune cose e per la chiarezza di quello che sarà il suo comportamento nella squadra e con la squadra.
Paolo De Paola, direttore, il podio anche lei, poi ci addentriamo in questa conferenza di Allegri. Oro, argento e bronzo, De Paola.
Ma io più che ora argento e bronzo, se sei d'accordo, farei sincero o falso, che sei un po' più
va benissimo, dire lei è il padrone, direttore, fa sincero o falso.
No, c'è qualcuno di sincero
per renderla un po' più pepata,
ci piace, direttore, vada.
Allora, Allegri sincero, Sarri falso, Mu falso, Spalletti falso.
Quindi
l'unico Allegri
quindi
è
praticamente
sincero.
Oro ad Allegri e nessune medaglie per gli altri. Io la parafraso.
No, io dico soltanto non do oro, perché poi come brillantezza Mourinho è senza pari, no? Poi tu anche i risvolti ai gladiatori storici, è meraviglioso. Sarri è, come dire, ormai è diventato un santone, un guru, quindi non mi permetto di entrare, come dire, nell'estetica.
Certo,
sono bravissimi sia Sarri, però se vogliamo andare a fondo delle dichiarazioni che hanno fatto, mi è sembrato molto vero se Allegri è un po' più, come dire, popolari per farsi un po', come dire, populisti, ecco, gli altri.
Discredi che fa mi fa il podio, mi fa il vero falso alla De Paola, il pepato, il Discredi pepato.
Ma diciamo che secondo me è meglio fare un vero falso, nel senso, intanto partiamo, che ad esempio Massimiliano Allegri ha detto che ha rifiutato due volte
il Real Madrid
per tornare alla Juventus. Perez ha detto che invece non l'ha mai chiamato, quindi chi è che dice il vero e il falso tra Perez e Allegri? Già qui potremmo capire subito chi è che dice cose false. Per quanto riguarda le conferenze, devo dire che secondo me Mourinho a livello mediatico non ha paragone, a prescindere, quindi secondo me Mourinho proprio vince sempre l'oro quando si tratta di conferenze.
A mani basse lo vince.
A mani basse. E, però sono molto curioso, perché tutti anche questi allenatori che sono ritornati, Spalletti, Sarri, io credo che sarà un bel campionato, anche perché non vedo una favorita quest'anno, non vedo una favorita perché ovviamente l'Inter campione ha perso ha perso l'allenatore principale, ha perso un calciatore importante come Hakimi e ha perso qualche certezza. La Juventus ha recuperato Allegri, ma a livello di organico ancora non mi sembra che abbia fatto un granché, quindi non è che possiamo dire Allegri torna e vince sicuro, assolutamente no. Il resto mi sembra tutto un buon livello.
Ma io nelle conferenze stampa, scusate, parlavo, ho dato più occhio e attenzione ai contenuti.
Certo.
Certo che Mourinho è sempre molto folcloristica, però io parlavo di contenuti. I contenuti di Allegri mi sono sembrati i più concreti e, affiancandomi al direttore Di Paola, anche più coerenti, per non dire sinceri. Sincerità nel calcio non c'è neanche quando il pallone entra dentro.
E qual è la cosa che vi ha colpito della...
Posso aggiungere?
Sì, vai.
Aggiungo su questo, sempre su Allegri. Allora, io voglio dire questo, cioè come la Divina Commedia, no? Cioè le note a margine, sì, di quello che ha detto Allegri. Nelle note a margine lui ha chiarito tante cose, devo dire la verità, ed erano cose che in qualche modo noi abbiamo discusso anche attraverso la vostra emittente, proprio su come si sarebbe posto su due o tre argomenti cardine, e i due o tre argomenti cardine non li ha elusi. Ronaldo praticamente ha detto: Ronaldo mi va bene, deve mantenere una leadership però all'interno di un canovaccio che ho delineato io, cioè se deve andare in panchina, andrà in panchina, questo è sottinteso. Seconda cosa, Dybala perché gli do la fascia di vice capitano? Perché la voglio togliere ai difensori senatori, la voglio togliere ai Bonucci col quale è stato asprissimo, la vuole togliere ai
anche Cellini. Forse troppo, e io non riesco a capire le risate della sala. Perché i colleghi hanno...
Parte che tra
io su questa cosa di Bonucci poi voglio aggiungere una cosa.
Sì, va bene, okay. Facciamo un bel giro su Bonucci, che è tema caldo, direttore. Vada.
Tra Allegri e Bonucci non è che ci sia stato sempre grande amore,
e
no?
Questo soprattutto lo sappiamo.
Perché per lo sgabello, per il fatto che lui voleva la fascia capitana al posto di Buffon, perché è andato via al Milan, perché è tornato, eccetera, eccetera. Va benissimo. Ma al netto di questo, invece, io colgo il segnale di un allenatore che nella lotta fra una squadra a propensione offensiva, cioè magari non a trazione univoca di Ronaldo, ma più offensiva, è una squadra invece che ha uno spartito e che lo interpreta da 10 anni, che è quella di una difesa che decide il gioco della Juventus, soprattutto nei suoi due centrali, e Allegri sta facendo una scelta, sta dicendo non comandate voi, comanderà quello che dico io e soprattutto darò più potere a giocatori che sono stati troppo schiacciati dalla vostra personalità. Cioè è questo quello che si sta vivendo secondo me all'interno della Juve, un passaggio di consegne tra una nuova generazione che è impersonificata da Dybala, che al quale dovrà fare da chioccia anche lo stesso Ronaldo, ma soprattutto una vecchia generazione di difensori centrali che partiva da Buffon, Bonucci e Chiellini, che in qualche modo hanno troppo schematizzato il gioco e anche la politica all'interno dello spogliatoio della Juventus. Questo è il messaggio forte che secondo me arriva da Allegri.
Stefano?
Io volevo dire questa cosa, nel senso che vabbè, la battuta ci può stare, anche se secondo me sarà un po' forte questa su Bonucci. Lui ha detto che andando via ha azzerato tutto il credito che aveva precedentemente. Allora io mi chiedo, questo discorso vale anche per Allegri? Allegri andando via, adesso che torna da lui, ha azzerato tutto il suo credito precedente? Perché se ha azzerato anche lui tutto il suo credito precedente?
Si tratta di scelte, Bonucci è voluto andare via, Allegri no.
Beh, diciamo che comunque sia, comunque non si è dimesso Allegri, cioè si è fatto un bell'anno pagato dalla società comunque, quindi alla fine sì e no, io non sono così convinto, cioè nel senso, se tu dici che quello precedente non conta, secondo me non conta nemmeno per te, quindi adesso torna e comincia a vincere subito, perché tanto Allegri, io secondo me, io sono di questa idea, adesso tutti lo hanno accolto come salvatore della patria, ma non dimentichiamo che 2 anni fa sarà fatta una crociata quasi senza precedenti,
quello che abbiamo detto prima,
per mandarlo via. Secondo me alla terza partita che Allegri va male, vedete come altro che il salvatore della
non
patria.
È detto,
quindi,
che
me...
accadrà.
Ma l'avevi fatta tu la crociata, dai, tu.
Aspetta Paolo, voglio sentire Stefano un attimo, voglio sentire anche Mario su questa questione Bonucci e magari su qualche altro passaggio, Mario, che il tuo occhio, il tuo orecchio lucido hanno carpito, magari un sottotesto che ci è sfuggito.
No, ma non è quello, il fatto di Bonucci l'ha voluto mettere in chiaro, perché dando la pace vice capitano a Dybala tutti o quasi ci siamo chiesti, beh, ma Bonucci è chiarito anche quello. Peraltro io ho la sensazione di aver visto un altro Allegri, nel senso che lui arriva dopo un anno che ha visto la Juventus crollare in tutti i suoi progetti, programmi e quant'altro, e ritorna e si sente, credo, una forza ben superiore a quella che ha avuto fino a un anno e mezzo, due anni fa, perché è stato richiamato dopo un flop clamoroso. È stato richiamato dopo un allenatore che sull'abbrivio del suo lavoro ha vinto uno scudetto senza convincere nessuno, e allora lui rientra assolutamente con più forza, e questo lo sta facendo vedere proprio, l'ha fatto vedere proprio con questo tipo di conferenza stampa, che lui non aveva mai usato tanta sicurezza nelle sue parole.
Mario, se mi permetti aggiungo anche un'altra cosa, perché a questa tua interpretazione, che è giustissima, il secondo colpo è arrivato da Galeone, che sappiamo, come dire, in qualche modo il mentore di Allegri, che si è riferito anche a Sarri, quindi c'è stata una bocciatura sia di Allegri nei confronti dell'ultimo Pirlo, ma anche di Galeone, che è il suo mentore, nei confronti di Sarri, perché quando ha parlato di Sarri ha detto chiaro e tondo: quel gioco è stato assolutamente, non solo che era la Juve che nei 9 anni aveva incassato più gol, ma non gli fregava niente che faceva il 70% di possesso palla se poi nel 30% degli avversari incassava 43 gol, come a dire, hai il possesso palla però incassi una marea, una caterva di gol, a che serve quel possesso palla? È stata una stoccata molto dura anche, è stata una stoccata molto dura anche da parte di Galeone, e sicuramente di questa toccatina, come dire, in qualche modo è compartecipe anche lo stesso Allegri,
Mario.
Sì, ma è chiaro che io, certamente lui, non potendo dirlo lui per ovvie ragioni, passo attraverso Allegri, ma è proprio questo che io dicevo, che la Juve, una volta che Allegri è andato via, è passata attraverso, come ripeto, un campionato vinto ma non ha convinto, non convincente in tutti quelli che erano i progetti, ed un secondo campionato con Pirlo assolutamente fallimentare. Per cui la forza di Allegri, a mio avviso, è ben maggiore, e lo ha dimostrato, ripeto, in questa sua prima uscita, di quello che era invece fino a due anni fa.
Io voglio chiedervi una cosa.
Però la Juventus negli ultimi 2 anni è più debole per colpa degli allenatori o per colpa delle scelte che sono state fatte dalla dirigenza? Perché sono stati presi due anni...
Vero che Paratici è andato, ma tutti dicono...
Io penso che la squadra più forte in assoluto sia quella dell'ultimo anno che sia stata data in mano ad Allegri, quella che è uscita con l'Ajax poi tra i fischi, no? E quella che poi ha portato all'esonero di Allegri. Successivamente sono state create due Juventus senza chiedere un solo parere ai tecnici che sono stati presi. Non è stato preso un giocatore per Sarri per il suo gioco, non è stato preso un giocatore per Pirlo, a prescindere che poi di Pirlo non sapevamo nemmeno
come giocasse.
Ma Paratici senza... Sì, ma Paratici senza un mentore come Marotta ha dimostrato tutta la sua leggerezza in questo. Io questo lo vado dicendo già da 2 anni e mezzo, già 3 anni, per cui che poi mi si risponda è mandato al Tottenham, una grande società, sì, d'accordo, però io ne avrei fatto a meno, o perlomeno non l'avrei lasciato a decidere in maniera autonoma, in
navigare da solo. Io volevo chiedervi due cose: se siete convinti che quest'anno Allegri riesca a contenere o a gestire Cristiano Ronaldo, e quindi a fargli fare anche della panchina senza vedere un Ronaldo nervoso, e l'altra cosa, gli obiettivi di questa Juventus. Insomma, ieri ne ha parlato Allegri in conferenza stampa, parla della Champions come un desiderio. Insomma, quindi dov'è la verità? È un desiderio o un reale obiettivo? Riparto da Stefano Discreti.
Che Allegri abbia l'obbligo di vincere lo scudetto mi sembra evidente. Il momento che tu richiami Allegri vuol dire che tu devi tornare a vincere in Italia. Su questo proprio secondo me non ci si... È stato un caso l'anno scorso, ed
non
è stato
ci
un
piove.
Caso esclusivamente, è stato un caso esclusivamente dettato dal fatto che il presidente si è incaponito e ha deciso di puntare e di dare la panchina a un totale inesperto, che quindi ha fatto la gavetta sulla pelle della Juventus, e per assurdo adesso che era diventato un allenatore, quindi adesso che piano piano
è senza panchina,
è stato mandato via. Quindi l'anno scorso la Juventus perde lo scudetto, non per, poi non è per diluire i meriti dell'Inter, per carità, ma lo perde per colpa di Andrea Agnelli, che decide, di essendo il presidente, di dire basta, tolgo Sarri e metto uno che non ha mai allenato. Per me sei tu il nuovo allenatore della Juventus, quindi la Juventus l'anno scorso lo perde per quel motivo, ma a livello di rosa, di organico, il Monte Ingaggi penso che in tal senso parli abbastanza chiaro e non c'è paragone. Quindi Allegri viene per riportare le cose come stavano, cioè Allegri viene perché deve vincere per forza, quindi lo scudetto per me con il ritorno di Allegri non dovrebbe
essere è il minimo sindacale,
è proprio il minimo indispensabile, altrimenti parliamo già di fallimento sin dall'inizio. Per quanto riguarda la Champions, chiaramente la Juve speriamo che possa far bene, e Allegri ha dimostrato nel suo primo ciclo alla Juventus di riuscire a fare bene, nonostante la Juventus non sia mai partita con i favori del pronostico, se non forse l'ultimo anno quando aveva comprato Ronaldo, che sembrava avesse colmato quel gap con le squadre internazionali. Quest'anno non mi sento di dire che ad oggi la Juventus sia tra le prime cinque in Europa.
Mario,
ci sono squadre nettamente più organizzate, ma si vede anche a livello di investimenti, Manchester City, Chelsea, Paris Saint Germain stanno continuando a comprare, la Juve è completamente ferma, quindi ad oggi mi sento di dire che comunque se la Juventus arriverà ai quarti di finale, almeno tra le prime otto, ma o perlomeno in semifinale, Allegri avrà fatto veramente tanto e meriterà applausi, quindi questo sì.
Mario?
Ma io in questo momento alla Champions non ci penserei proprio, perché intanto occorre vedere che cosa succede con la Juventus centrocampo, perché il centrocampo, se è lo stesso dello scorso anno, come si dice, siamo un punto capo, perché l'anno scorso la vera falla della Juventus è stata proprio il centrocampo. Locatelli potrebbe essere e sarà un buon ingresso se dovesse andare in porto l'operazione, però gli serve anche un vangatore, uno zappatore che sia di contrasto vero lì a centrocampo e faccia un po' quello che si doveva chiedere, sembrava fosse in grado di fare Betancourt, però una partita sì e quattro no, non si può andare avanti così. Per cui in questo momento la Juve deve pensare a rinforzarsi a centrocampo e pensare allo scudetto. Per quanto riguarda la Champions, ci devono essere troppi fattori positivi, perché l'avevi accennato tu, ci sono squadre che hanno milioni a bizzeppe da spendere, da investire, e la Juve non è tra queste, per cui stiamocene buoni per questo momento, quello che verrà poi potrebbe essere anche favorevole, ma non più di tanto. Ecco, i quarti che ho sentito dire voi sarebbero già un obiettivo da raggiungere importante.
Direttore?
Ma insomma, ci sono chiari oscuri, no, in questa Juve, però ecco, non possiamo non tener conto del fatto che c'è stato un aumento di capitale che è il maggiore della storia del calcio italiano, 400 milioni più di 300 che c'erano precedentemente, di due anni fa sono 700 milioni, quindi la Juventus è l'unica che risponde alla pandemia e alla crisi rispetto a tutto il resto del calcio italiano. Certo, resistere contro i colossi europei, soprattutto quello di Al-Khelaifi, che è stato promosso vicepresidente dell'UEFA ed è uno che può permettersi 45 milioni per Ramos e 12 milioni al mese per 12 milioni all'anno per Donnarumma, è inaccettabile il confronto, però sono politiche europee nelle quali, come dire, si è creata anche molta confusione rispetto alla Superlega, però questo è un altro discorso. Credo che comunque questo investimento super da parte della Juventus, al netto appunto degli acquisti che ancora devono essere fatti, sia già predisponente per un ritorno soprattutto sul primo piano dell'obiettivo dello scudetto, che come dice Stefano sicuramente è quello il minimo sindacale che ci si aspetta, e poi diciamo quello che si può fare dipenderà dagli acquisti anche in Europa, però sarà difficile. In ogni caso, almeno sul panorama italiano, per quello che si vede nel confronto con le altre società, mi sembra Milan l'unica un po' più attiva rispetto alle altre.
Voglio ripartire con Stefano su due singoli che lui ha invocato, no? Lui ha detto Rabiot deve segnare di più e poi si è parlato molto anche di McKennie, centrocampo Stefano da ristrutturare, poi vediamo l'arrivo di Pjanic, l'indizio su chi tira la punizione da destra. Stefano Discreti.
Sia una speranza, no, dico più che altro sia una speranza, nel senso ho un centrocampo che purtroppo non è il centrocampo da cui sono partito, ma lui è partito dal centrocampo di Berlino, quindi con Pirlo, Pogba, Vidal, Marchisio, è partito da 40 gol a stagione e si ritrova con un centrocampo da 4 gol a stagione, e quindi dice devono segnare di più, ma proprio perché peggio di quello che hanno fatto non possono fare. McKennie già, diciamo, comunque sia, ha una buona predisposizione al gol. Rabiot e Bentancur, Arthur, hanno la media di un gol, due gol a stagioni, che non è un gol, cioè non è una media gol da grande squadra. Quindi la sua dire devono segnare di più è proprio una richiesta, secondo me, più che un volerli stimolare, è una richiesta, perché dice altrimenti non si va lontano. Perché secondo me di questo parco attuale, i centrocampisti juventini, solo McKennie ha dimostrato di essere un centrocampista portato a superare 5 e arrivare anche in doppia cifra se gli va bene in una stagione. Tant'è vero, nella prima amichevole subito quest'anno voglio 10 gol, perché ha capito che comunque McKennie può essere quel tipo di giocatore. E il resto però chiaramente andrà visto, e bisogna capire anche come giocherà questa Juventus, perché poi ci sono dei giocatori che non sono veri attaccanti come Kulusevski, oppure bisognerà capire come schiererà Chiesa, che magari i gol potrebbero arrivare anche da loro, quindi potresti anche farne a meno, tra virgolette, ricordo Rabiot, se Kulusevski va in doppia cifra, se Chiesa va quasi a medie da attaccante, no? Quindi alla fine, secondo me, dipende anche da questo. E da Dybala, ovviamente, perché nell'ultima stagione sono mancati soprattutto i gol di Paolo Dybala.
Ma è mancato proprio lui.
Mario, su questa situazione, guarda, centrocampo...
Se noi dovessimo leggere, d'accordo, che le figurine valgono quello che valgono, cioè poco, però se noi guardiamo il centrocampo delle squadre che vanno per la maggiore in Europa e guardiamo quello della Juventus, cioè mettersi le mani nei capelli, perché sì, d'accordo, McKennie è bravo, in prospettiva credo che sia molto bravo, Rabiot ha già raggiunto i suoi livelli, più di questo non può essere, ma è un buon aggiunto al centrocampo, secondo me. Ma un centrocampo titolare di una squadra che si chiama Juventus, che vuole eccellere comunque sia sotto anche in Europa, non si può presentare con questi uomini, con rispetto parlando, perché non ce n'è, non, chi metti? Per cui io quando parlo di due centrocampisti, perché mi sforzo e mi impongo di salvare Bentancur, che comunque le sue partite discrete le fa, per cui va bene, ma appoggiare un centrocampo sullo stesso Rabiot non è possibile. L'abbiamo visto anche in nazionale, gli fa qualche spunto certamente con la sua chioma al vento, è molto bello, molto folkloristico, però la concretezza di un centrocampo da Juventus è ben lontana, insomma.
Senti Mario, prima di salutarti, ma 20 secondi su Irma Testa, me li fai? L'hai vista questa ragazza qui che sta facendo la storia di, posso dire, di quella che è una delle tue più grandi passioni, come il pugilato?
Beh sì, queste passioni ho fatto telecronaca in Rai, fino a quando la Rai poi ha smesso di prendere incontri, no, poi ho cambiato ruolo anch'io, evidentemente. Ma guarda, Irma Testa la conosco da sempre, quando era una ragazzina ed era già promettente. L'ho seguito ovviamente a Rio, dove aveva 18 anni, ha un po' deluso perché per immaturità, ovviamente, sia personale che tecnica, ma lei è una grandissima atleta e un eccellente pugile, perché vedremo quello che farà adesso a una semifinale importante. Credo che lei possa andare fino in fondo, perché ha carattere, tecnica e fisico, per cui ha tutte le caratteristiche per emergere. Peraltro lei ha il grandissimo merito di aver trainato dietro di sé un movimento pugilistico femminile nel quale, io lo dico senza problemi, non credevo, certo. E lei mi ha mai convinto, chiaramente. Beh, noi il pugilato femminile l'abbiamo sempre visto con un occhio particolare, però io per esempio a Londra ho visto delle atlete, un'americana, un'inglese, ma irlandese, che non avevano nulla da invidiare alla maggior parte dei pugili uomini, perché sai, nelle Olimpiadi vedi tanti dilettanti che sarebbe meglio non vederli. Però io mi sono ricreduto sul femminile proprio alle Olimpiadi di Londra, dove noi non avevamo rappresentanti, e poi invece a Rio Irma Testa è la capofila di un movimento femminile che sta superando di gran lunga il movimento maschile, e non è soltanto perché non abbiamo portato nessun atleta maschio alle Olimpiadi, ma proprio perché ci sono tante ragazze che fanno pugilato. E devo anche dire una cosa,
sì,
molte di queste ragazze hanno un livello scolastico e culturale superiore a quello che ha sempre caratterizzato il pugilato maschile.
Mario, ti ringraziamo anche per questa piccola pillola su Irma Testa, sperando che possa essere ora un qualcosa di importante. Ciao Mario, grazie.
Arrivederci a tutti, ciao Vittorio.
Direttore Stefano, ciao, un sacco di domande per voi. Io non so se riuscite a rimanerci 10 minuti per esaurirle e per rispondere ai tifosi. Non so come siete messi. Stefano, direttore.
Ok.
Pausa, torniamo subito.